E siamo in onda, 8 dicembre 2020, questa è Rigonia, puntata 39, edizione tascabile numero 6. Io sono Francesco. Questa introduzione vi coglierà un po', come dire, di sorpresa, perché questa introduzione viene registrata dopo aver mandato in onda la puntata. E questo è successo perché durante la diretta ho avuto dei problemi tecnici molto sciocchi. Per delle impostazioni che io stesso ho un po' pacioccato, ho fatto qualche casino e quindi sono uscito dalla messa in onda, ho fatto dei test tutto in 2 minuti, poi sono tornato in onda, però naturalmente poi ho verificato e sentirete perché è tutto in diretta, ho verificato se quella registrazione che stava andando, che stava girando della prima introduzione a questa puntata, se si sentisse qualcosa della mia voce non si sentiva, quindi la registro adesso perché dicevo un paio di cose fondamentali, e cioè dicevo che nella puntata che state per ascoltare, qui c'è una situazione nolaniana che poi si ripeterà, una cosa meravigliosa mai vista in radio, mai vista perché è una cialtronata, stiamo per leggere Vivere con gli algoritmi di Fabio Chiusi per Valigia Blu, pubblicato il 12 novembre 2020, e vi leggo brevemente anche il sottotitolo, il testo di presentazione, il corsivo. La no profit berlinese Algorithm Watch e Bertelsmann Stiftung hanno pubblicato lo scorso 28 ottobre il rapporto Automating Society 2020, che indaga lo stato dei sistemi che automatizzano i processi decisionali in 16 paesi europei a livello UE. I testi che seguono, l'introduzione al volume e le raccomandazioni di policy, sono un'anticipazione della sua edizione italiana. Fabio Chiusi è un autore che io conosco, non personalmente, ma che ho seguito per tanto tempo e che ho anche un po' abbandonato perché è uno di quelli che poi commenta quasi tutto, però sul fronte digitale, il fronte digitale è la sua reale competenza ed effettivamente, cioè la sua competenza primaria, mettiamola così, ed effettivamente l'articolo che io adesso ho letto è molto bello e naturalmente al momento in cui c'è stata la messa in onda io non l'avevo letto, era su Pocket, l'ho tirato fuori come da policy, come da regole del gioco delle trasmissioni di Rigonia, ma questa puntata di Rigonia è stata una puntata molto strana e tuttavia l'articolo c'è, lo sentirete dopo il gingolino e spero lo troviate interessante come l'ho trovato io, perché è stata una lettura veramente molto 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 costruttiva, che racconta di come la nostra società stia un po' andando verso una direzione di un'automatizzazione un po' fine a se stessa, che non guarda molto ai diritti delle persone. E quindi, come dire, apre i temi dell'alfabetizzazione digitale, di una maggiore alfabetizzazione digitale in tutta Europa, perché ormai in Italia dobbiamo cominciare veramente a ragionare su scala europea, non possiamo più ragionare su scala nazionale. A maggior ragione, richiede anche una consapevolezza diversa da parte di tutta la società, sul funzionamento dei sistemi algoritmici e in che modo intervengono, nella nostra vita. Ascoltiamo il nostro classico, ormai canonico, ormai leggendario, ormai irrinunciabile gingolino, e poi torniamo con la vera diretta alla lettura del nostro podcast.
Rigonia.
Dicevamo, no profit, rapporto Automating Society 2020, testi che seguono l'introduzione al volume e raccomandazioni di policy sono un'anticipazione sulla edizione italiana. Vita quotidiana nella società automatizzata, i sistemi che automatizzano processi decisionali sono diventati mainstream. Che fare? In un grigio pomeriggio di agosto a Londra gli studenti erano furiosi, si erano riversati a centinaia in piazza del Parlamento in protesta, mostrando nei loro cartelli e slogan di schierarsi allo stesso tempo dalla parte di un inusuale alleato, i loro professori, e contro un altrettanto inusuale bersaglio, un algoritmo. A causa della pandemia di Covid-19, le scuole erano state chiuse già in marzo in Gran Bretagna. Consci della diffusione del virus in rapida espansione in tutta l'Europa durante l'estate del 2020, gli studenti ben sapevano che i loro esami di fine anno sarebbero stati cancellati e la loro valutazione sarebbe di conseguenza a qualche modo mutata. Ciò che non avrebbero potuto immaginare, tuttavia, è che migliaia di loro avrebbero finito per ricavarne voti inferiori a quelli attesi. Gli studenti, riuniti in protesta, sapevano a chi dare la colpa, come, reso evidente dai loro slogan, e canti. Il sistema di decision making automatico, Automated Decision Making, d'ora in avanti ADM, adottato dall'OFCAL, Office of Qualification and Examinations Regulation, l'autorità competente a verificare la correttezza di esami e voti. L'autorità, intendeva produrre una migliore valutazione basata su dati sia per le valutazioni degli esami per ottenere il GCSE, il General Certificate of Secondary Education, che per quelle degli esami A-Level o General Certificate of Education Advanced Level, in modo che la distribuzione dei voti segua un andamento simile a quello degli altri anni, cosicché gli studenti dell'anno in corso non debbano patire uno svantaggio sistemico a seguito delle circostanze presentatesi quest'anno. Il governo voleva evitare gli eccessi di ottimismo che, secondo le sue valutazioni, si sarebbero prodotti facendo ricorso al solo giudizio umano. In confronto alle serie storiche, i voti sarebbero risultati troppo alti, ma il tentativo di essere il più equi possibile, equi per gli studenti che non hanno potuto dare gli esami quest'estate, aveva invece fallito miseramente e in quel grigio giorno di protesta d'agosto gli studenti continuavano ad accorrere, cantare e mostrare cartelli che esprimevano un urgente bisogno di giustizia sociale. Alcuni di loro erano semplicemente disperati, altri si erano lasciati andare al pianto. Basta rubarci il futuro, recitava un cartello, facendo il verso alle proteste per la giustizia climatica di Fridays for Future. Altri, tuttavia, erano più specificamente tarati sulle falle del sistema di ADM per assegnazione dei voti. Valuta il mio lavoro, non il mio codice postale. Aspetta che ho perso segno. Siamo studenti, non statistiche, recavano scritto, denunciando così risultati discriminatori, del sistema. Un canto levatosi in seguito ha finito tuttavia per definire il futuro stesso della protesta. Intonava Fuck the algorithm, fanculo l'algoritmo. Terrorizzati che il governo stesse automatizzando con noncuranza e in modo opaco il loro futuro, indipendentemente dalle loro reali abilità e sforzi, gli studenti avevano preso a guidare il loro diritto di non vedersi indebitamente restringere le opportunità di vita da un insieme di righe di codice mal programmate. Reclamavano diritto di parola e ciò che avevano da dire, in effetti, andava ascoltato. Perché gli algoritmi non sono né neutrali né oggettivi, anche se tendiamo a pensarlo. Replicano invece gli assunti e le credenze di chi decide di adottarli e programmarli. È sempre un umano, dunque, non gli algoritmi o i sistemi di ADM, a essere responsabile sia delle buone che delle cattive decisioni algoritmiche, o almeno così dovrebbe essere. La macchina sarà pure sinistra, ma il fantasma al suo interno è sempre umano, e gli esseri umani sono complicati, perfino più degli algoritmi. Gli studenti in protesta non erano ingenui al punto di credere che tutte le loro preoccupazioni dipendessero esclusivamente dall'algoritmo. In ogni caso, non stavano intonando cori contro l'algoritmo in un raptus di determinismo tecnologico. Erano piuttosto motivati dall'urgenza di promuovere e proteggere la giustizia sociale. Da questo punto di vista, le loro proteste ricordano piuttosto quelle dei luddisti, proprio come il movimento per i diritti dei lavoratori che nel XIX secolo distruggeva telai meccanici e altre macchine da lavoro industriali. Gli studenti sanno che i sistemi di ADM sono questione di potere e non dovrebbero venire scambiati per tecnologie oggettive. Per questo cantavano giustizia alla classe lavoratrice, chiedendo le dimissioni del ministro della salute e ritraendo il sistema di ADM incriminato come classismo in purezza e classismo spudorato. Infine, gli studenti sono riusciti ad abolire il sistema che avrebbe messo le loro opportunità professionali e di vita in pericolo. In un'incredibile giravolta, il governo britannico ha infatti dismesso il sistema di ATM, rivelatosi fallace, e ha deciso di affidarsi al giudizio degli insegnanti. Ma c'è altro in questa storia, oltre alla vittoria dei manifestanti. L'esempio sottolinea infatti come sistemi mal progettati, implementati e controllati che riproducono bias e discriminazioni umane non possano mettere a frutto i potenziali benefici dei sistemi di ADM, per esempio in termini di comparabilità ed equità. Più chiaramente, rispetto a molte battaglie del passato, questa protesta rivela che non stiamo più solamente automatizzando la società, ma che l'abbiamo già automatizzata. Finalmente, qualcuno se ne è accorto.
Rigo-ni-a.
Da Automating Society alla società automatizzata. Quando, nel gennaio 2019, abbiamo lanciato la prima edizione di questo rapporto, abbiamo deciso di chiamarlo Automating Society, cioè automatizzando la società, perché allora i sistemi di ADM reperibili in Europa erano principalmente. Anzi, ho perso di nuovo il segno, maledetto me. Perché allora i sistemi di ADM reperibili in Europa erano principalmente nuovi, sperimentali e sconosciuti. Soprattutto erano l'eccezione piuttosto che la norma. La situazione è cambiata rapidamente. Come mostrato chiaramente nei molteplici esempi raccolti per questo rapporto dal nostro straordinario network di ricercatori, l'adozione di sistemi ADM è fortemente incrementata in poco più di un anno. I sistemi di ADM riguardano oggi ogni tipo di attività umana e in particolare la distribuzione di servizi essenziali a milioni di cittadini europei, nonché il loro effettivo accesso ai propri diritti. L'opacità testarda che continua a circondare l'uso sempre crescente di sistemi di ADM ha reso anche più urgente moltiplicare di conseguenza i nostri sforzi. Per questo abbiamo aggiunto quattro paesi, Estonia, Grecia, Portogallo e Svizzera, ai 12 già analizzati nell'edizione precedente di questo rapporto, portando il totale a 16 paesi. Anche se ben lontana da rappresentare un'analisi esaustiva, ciò consente di fornire un ritratto più ampio dello scenario dell'ADM in Europa. Considerando l'impatto che questi sistemi possono avere sulla vita di ogni giorno e in quanto in profondità sfidino le nostre intuizioni, quando non le norme e regole, circa il rapporto tra democrazia e automazione, crediamo si tratti di uno sforzo indispensabile. Ciò è vero a maggior ragione nel contesto della pandemia Covid-19. Un momento storico in cui abbiamo testimoniato l'adozione, per lo più affrettata, di una pletora di sistemi di ADM mirati a contribuire alla salute pubblica attraverso dati e automazioni. Abbiamo ritenuto il fenomeno talmente importante da farne l'oggetto di un rapporto anteprima, preview report, pubblicato ad agosto 2020, sempre all'interno di Automating Society. Qui c'è un link che copierò anche questo all'interno della chat di Telegram, così prendo anche un po' di fiato. Perfino in Europa, quando si tratta di adottare sistemi di ADM, il limite è la fantasia. Si pensi anche solo ad alcuni dei casi raccontati in questo rapporto, che vanno ad aggiungersi ai tanti, dal welfare all'educazione, dal sistema sanitario a quello giudiziario, di cui abbiamo già dato conto nell'edizione precedente. Nelle pagine che seguono, e per la prima volta, forniremo aggiornamenti e sviluppi su questi casi in tre modi: tramite articoli giornalistici, attraverso una sezione di ricerca che elenca i diversi esempi raccolti, e infine con storie illustrate. Abbiamo ritenuto che questi sistemi di ADM siano, e saranno sempre di più, talmente importanti nelle vite di ciascuno di noi da richiedere ogni possibile sforzo per comunicare come funzionino e cosa ci facciano davvero, così da raggiungere ogni possibile tipologia di pubblico. Dopotutto, i sistemi di ADM ci riguardano tutti, o almeno dovrebbero. Abbiamo visto, per esempio, come un nuovo servizio automatizzato e proattivo distribuisca i bonus famiglia in Estonia. I genitori non devono nemmeno più fare domanda. Lo Stato registra semplicemente tutte le informazioni di un neonato fin dalla nascita, raccogliendole in diversi database. Ma ci picchia. Il risultato è che i genitori ricevono il bonus automaticamente, se ne hanno diritto. In Finlandia, l'identificazione di fattori di rischio individuati correlati all'esclusione sociale dei giovani è automatizzata attraverso uno strumento sviluppato dal gigante giapponese Fujitsu. In Francia, i dati dei social network possono essere analizzati per addestrare algoritmi di machine learning che vengono impiegati per scovare frodi fiscali. L'Italia sta sperimentando la giustizia predittiva, che te pareva, che fa ricorso all'automazione per aiutare i giudici a individuare, nella giurisprudenza passata, tendenze utili a valutare il caso in esame. E in Danimarca il governo ha provato a controllare ogni click di tastiera e mouse sui computer degli studenti durante gli esami di fine anno, causando anche qui una considerevole protesta studentesca che ha portato all'abbandono del sistema, per il momento. E fatemelo dire, ci credo.
Rigo-ni-a.
Torniamo in onda, Rigogne 39, sesta edizione tascabile, contrassegnata da qualche traversia tecnica che sto ancora cercando di comprendere appieno. Dicevamo, siamo arrivati qua. Parliamo di ADM, cioè di, fondamentalmente di algoritmi. Anche se la sigla è Automated Decision Making, cioè quindi decisione, realizzazione, prendere decisioni automatizzate, l'automatizzazione del prendere decisioni, se volessimo tradurlo in italiano. E stiamo leggendo l'introduzione a un report che si chiama Automating Society 2020 e che fondamentalmente sarà tradotto anche in italiano. E questa è l'introduzione tradotta in italiano. Ora ci approcciamo a leggere il paragrafo che si intitola È tempo di correggere i torti dell'ADM. In linea di principio, i sistemi di ADM hanno il potenziale di arrecare beneficio alle vite dei cittadini, processando per esempio enormi moli di dati, accompagnando le persone nei loro processi decisionali e fornendo loro applicazioni personalizzate. In pratica, tuttavia, abbiamo reperito solo un numero esiguo di casi che dimostri in modo convincente tale impatto positivo. Per esempio, il sistema VioGen, o VioGen, visto che è adottato in Spagna sin dal 2007 per valutare il rischio di violenze domestiche, pur se lontano dalla perfezione, mostra indici di prestazione ragionevoli e ha contribuito a proteggere diverse donne da abusi. In Portogallo, un sistema centralizzato automatico adottato per combattere frodi associate a prescrizioni mediche ha apparentemente ridotto le frodi dell'80% in un solo anno. Un sistema simile, usato in Slovenia contro le frodi fiscali, si è dimostrato utile agli ispettori, a quanto dichiara il fisco sloveno. Se si amplia lo sguardo allo stato attuale dei sistemi ADM in Europa, si scopre che gli esempi positivi che recano chiari benefici sono rari. Nel corso di tutto il rapporto si descrive piuttosto come la stragrande maggioranza degli usi tende ad aumentare i rischi per i cittadini invece di essere loro d'aiuto. Ma per giudicare davvero i reali impatti positivi e negativi di questi sistemi, abbiamo bisogno di maggiore trasparenza circa i loro scopi e di più dati sul funzionamento dei sistemi di ADM sperimentati e adottati. Il messaggio per i decisori politici non potrebbe essere più chiaro. Se vogliamo davvero sfruttare al massimo il potenziale dei sistemi di ADM, rispettando insieme i diritti umani e la democrazia, il tempo di intervenire, renderli trasparenti e correggerne i torti è ora. Riconoscimento facciale ovunque. Qui si riprende il famoso meme di Toy Story, o meme che dir si voglia, o mimo, visto che ci siamo. Strumenti diversi stanno venendo adottati in paesi diversi. Una tecnologia, tuttavia, è ormai comune a molti, il riconoscimento facciale. È ciò che può essere definito lo sviluppo più nuovo, rapido e preoccupante tra quelli evidenziati in questo rapporto. Il riconoscimento facciale, quasi assente dall'edizione 2019, sta venendo sperimentato e adottato a ritmi allarmanti in tutta Europa. Nell'anno e poco più trascorso dal nostro ultimo rapporto, il riconoscimento facciale ha fatto il suo ingresso in scuole, stadi, aeroporti e perfino nei casinò. È stato così usato come strumento di polizia predittiva per arrestare criminali, contro il razzismo, e qui c'è un link, e in risposta alla pandemia di Covid-19 per garantire il rispetto delle norme di distanziamento sociale, sia via app che attraverso videosorveglianza, tra virgolette, intelligente. L'adozione di nuovi sistemi di riconoscimento facciale prosegue nonostante il cumularsi delle prove scientifiche circa la loro scarsa accuratezza, e ogni qualvolta emerga un problema, i loro proponenti cercano di trovare un modo di aggirarlo. In Belgio, un sistema di riconoscimento facciale utilizzato dalla polizia è ancora parzialmente attivo, anche se un divieto temporaneo è stato emanato da un organo di controllo, l'Oversight Board for Police Information. E in Slovenia l'uso di tecnologie di riconoscimento facciale da parte della polizia è stato legalizzato 5 anni dopo che gli agenti avevano cominciato a utilizzarle. Questa tendenza, se incontrastata, rischia di normalizzare l'idea di essere costantemente osservati senza avere alcuna trasparenza su chi osserva, finendo così per cristallizzare uno status quo di sorveglianza di massa pervasiva. Ecco perché, su questo, molti all'interno della comunità delle organizzazioni per i diritti civili avrebbero accolto con favore una risposta politica molto più aggressiva da parte delle istituzioni europee. Perfino il proprio sorriso è ora parte di un sistema di ADMM sperimentato in alcune banche polacche. Più l'impiegato sorride, migliore è la ricompensa, ma santo cielo. E a essere sotto controllo non sono solo i volti. In Italia un sistema di sorveglianza sonora è stato proposto come strumento antirazzismo in tutti gli stadi di calcio. Questo è vero, ma non solo, anche il riconoscimento facciale. Per beccare quelli che di fatto poi, come dire, inneggiano o comunque intonano cori razzisti, che poi alla fine sta roba dei cori razzisti non basta sbatterne uno fuori, ma vabbè. Eccolo qua. Ah, e tra l'altro il link che vi ho segnalato, che vi dicevo prima, parla proprio di questo. È un articolo che si chiama In Italy, An Appetite for Face. Scusate, in Italy an appetite for face recognition in football stadiums, sempre di Fabio Chiusi, e ve lo linko. È in inglese, io lo pochettizzo e chi lo sa, magari ce lo leggiamo. Aspetta, dove è finita qua l'iconcina di Pocket? Ma oggi che cos'è oggi? Cos'è il male? Allora, ritorniamo a leggere il nostro bell'articolo. Sempre che io ritrova il punto. Allora, le scatole nere sono ancora scatole nere. Un risultato allarmante del nostro rapporto è che mentre le cose sono rapidamente cambiate per quanto riguarda il tasso di adozione dei sistemi di ADM, lo stesso non si può dire della loro trasparenza. Nel 2015 il docente della Brooklyn Law School, Frank Pasquale, popolarizzò l'idea che una società connessa basata sui sistemi algoritmici opachi fosse una black box society, ossia una società fatta di scatole nere, i cui contenuti e dinamiche di funzionamento sono inconoscibili. 5 anni dopo, sfortunatamente, la metafora ancora regge e si applica a tutti i paesi studiati in questo rapporto, senza eccezioni. Non c'è abbastanza trasparenza sui sistemi di ADM, né nel settore pubblico né in quello privato. La Polonia addirittura obbliga all'opacità con la legge che ha introdotto il suo sistema automatizzato per riconoscere conti bancari usati per attività illegali, chiamato STIR. La legge stabilisce che rivelare gli algoritmi e gli indicatori di rischio adottati può comportare fino a 5 anni di carcere e la peppa. Se da un lato rigettiamo l'idea che tutti questi sistemi siano intrinsecamente malvagi, abbracciamo al contrario una prospettiva pragmatica basata su fatti ed evidenze scientifiche, e dall'altro indubbiamente male, se da un lato rigettiamo l'idea che tutti siano intrinsecamente malvagi, è dall'altro indubbiamente male essere incapaci di valutarne il funzionamento e l'impatto sulla base di conoscenze accurate e fattuali. Anche solo perché l'opacità ostacola gravemente la capacità di raccogliere prove necessarie a formulare un giudizio informato sull'adozione stessa dei sistemi di ADM. Quando vi si aggiungono le difficoltà che entrambi i nostri cercatori e giornalisti hanno incontrato nell'accedere a qualunque dato realmente significativo su questi sistemi, si comprende quanto lo scenario dipinto sia problematico per chiunque desideri tenerli sotto controllo e garantire che lo sviluppo dei sistemi di ADM sia compatibile con i diritti fondamentali, lo Stato di diritto e la democrazia. Sfidare lo status quo algoritmico. Di fronte a tutto questo, come sta reagendo l'Unione Europea? Anche se i documenti strategici prodotti dalla Commissione UE sotto la guida di Ursula von der Leyen fanno più generico riferimento all'intelligenza artificiale piuttosto che parlare direttamente dei sistemi di ADM, ciò non significa che non contengano lodevoli intenzioni, a partire da quella di promuovere e realizzare una AI degna di fiducia, trustworthy AI, che veda al centro la persona umana. Eppure, di fatto, come descritto nel capitolo Descritto nel capitolo sull'UE, l'approccio complessivo dell'Unione dà la priorità all'imperativo commerciale e geopolitico di guidare la rivoluzione dell'AI, piuttosto che a quello di assicurarsi che i suoi prodotti siano coerenti con le tutele democratiche una volta adottati come strumenti di policy. Questa mancanza di coraggio politico, specialmente evidente nella decisione di accantonare l'idea di una moratoria sull'uso di tecnologie di riconoscimento facciale dal vivo in luoghi pubblici nel suo pacchetto di norme sull'AI, è sorprendente, in particolar modo in un frangente storico in cui diversi stati membri stanno testimoniando un numero crescente di cause e sconfitte giudiziarie per sistemi di AD da loro adottati troppo frettolosamente, finendo per impattare in modo negativo sui diritti dei cittadini. Storico è un caso proveniente dall'Olanda, dove degli attivisti per i diritti civili sono riusciti a portare in giudizio un sistema automatizzato poco invasivo, chiamato Siri, tra l'altro, però con la Y invece che con la I, che avrebbe dovuto individuare casi di frode al sistema del welfare e vincere. Non solo, infatti, a febbraio 2020 la Corte dell'AIA ha sospeso il sistema, ritenendolo in violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Il caso ha anche istituito un precedente. Secondo la sentenza, i governi hanno la speciale responsabilità di salvaguardare i diritti umani, qualora adottino tali sistemi di ADM. Fornire la tanto agognata trasparenza algoritmica ne è considerata parte cruciale. Più in generale, dall'uscita del nostro primo rapporto, i media e gli attivisti della società civile si sono imposti quali forze trainanti verso la responsabilizzazione dei sistemi di ADM. In Svezia, per esempio, sono stati dei giornalisti a forzare la pubblicazione del sistema Trelleborg, creato per prendere decisioni completamente automatizzate in relazione a domande di sussidi sociali. A Berlino, il progetto pilota per un sistema di riconoscimento facciale nella stazione ferroviaria di Südkreuz non ha condotto una vera e propria implementazione in tutto il paese, solo grazie alla rumorosa opposizione degli attivisti, talmente rumorosa da influenzare le posizioni, dei principali partiti e, da ultimo, l'agenda politica del governo. Gli attivisti greci di Homo Digitalis hanno dimostrato che nessun reale viaggiatore ha mai partecipato alle sperimentazioni del sistema chiamato I Border Control, un progetto finanziato dall'UE il cui obiettivo era utilizzare i sistemi di ADM per i controlli ai confini, chiarendo così che le effettive capacità di molti tra questi sistemi sono di frequente grandemente esagerate. Nel frattempo, in Danimarca, un sistema di profilazione per l'identificazione precoce di rischi associati a famiglie, figli e con fragilità, il cosiddetto modello Gladsax, veniva a sua volta fermato grazie al lavoro di accademici, giornalisti e dell'Autorità Nazionale per la Protezione dei Dati Personali. Le authority per la privacy hanno giocato un ruolo importante anche in altri paesi. In Francia, la DPA nazionale ha stabilito che due progetti per la sorveglianza sonora e il riconoscimento facciale negli istituti scolastici superiori fossero entrambi illegali. In Portogallo ha rifiutato di approvare l'adozione di un sistema di videosorveglianza nelle città di Leiria e Portimão perché ritenuto in violazione del principio di proporzionalità, e perché avrebbe costituito l'equivalente di un monitoraggio sistematico su larga scala, un tracciamento delle persone, delle loro abitudini e comportamenti e di una identificazione degli individui a partire da dati correlati a caratteristiche fisiche. In Olanda, poi, l'autorità garante dei dati personali ha chiesto più trasparenza circa gli algoritmi predittivi utilizzati dalle agenzie governative. Adesso faccio una pausa perché sto schiumando. Da ultimi, alcuni paesi hanno fatto ricorso alla figura del difensore civico, ombudsperson, a caccia di consigli. In Danimarca, il suo supporto ha contribuito a sviluppare strategie e linee guida per un uso etico dei sistemi di ADM nel settore pubblico. In Finlandia, il vice difensore civico parlamentare ha considerato illegale la valutazione automatica del livello di tassazione. E ciò nonostante, data la continua diffusione di tali sistemi in tutta Europa, viene da chiedersi: questo livello di controllo è sufficiente? Per quando, per esempio, il difensore civico polacco ha messo in non è una domanda. Quando, per esempio, il difensore civico polacco ha messo in discussione la legalità del sistema di riconoscimento dei sorrisi adottato in una banca, è menzionato sopra, la decisione non ha impedito un'ulteriore successiva sperimentazione nella città di Sopot, né raffreddato l'interesse di diverse aziende ancora decise ad adottarlo. Adesso io non riprenderò la lettura dell'articolo, ma farò questa esperienza radiofonica con voi. Cioè, dovete sapere che, e lo dico a chi ascolterà il podcast, c'è un blocco che io naturalmente farò sparire nel podcast, nel quale io ho parlato, ma 10 minuti, non noccioline, in cui ho parlato al computer senza che nessuno mi ascoltasse. Questo perché io ho messo mano alle impostazioni in un momento in cui forse non avrei dovuto e ho fatto un gran casino, a dirla breve, e quindi ci sono stati un po' di minuti in cui ho dovuto riavviare, insomma, dovuto fare un sacco di cose sciocche che di solito non faccio per riprendere la mia abituale diretta. Io ho comunque registrato questi 10 minuti e adesso sentirete con me in diretta se effettivamente la voce si sente, perché altrimenti sappiate, quindi ci sarà un momento, se così saranno le cose, ci sarà un momento Christopher Nolan pazzesco, perché io registrerò l'introduzione della trasmissione per chi scaricherà il podcast, come dire, a far finta che siamo in diretta, però arriverete a questo punto della trasmissione e io vi dirò che sto registrando, che ho registrato l'introduzione, quindi si creerà questo effetto stranissimo per cui penserete che sono pazzo, se non lo pensate già, ma prima verifichiamo che questa cosa sia necessaria. Quindi adesso schiaccio play sulla rec della diretta precedente e lo scopriamo insieme. Allora, innanzitutto, allora, qui ci sono io che mi soffio. Allora, qui sentite, qui c'è la sigla. E fila sigla, chi se ne frega, tutto bene. Poi ci sarà la canzone che ho messo. Sì, eccola qui. Poi, ecco. No, questa è ancora la musica. Attenzione, siamo. Eccoci qua. Allora, fermiamo un attimo il sottofondo della diretta. Allora, la registrazione non lascia scampo, perché la mia voce non è proprio entrata, cioè il software della messa in onda ha deciso che della mia voce non gliene fregava niente, e quindi niente, è ufficiale che questa sarà una puntata nolaniana, nella quale io registrerò l'introduzione alla puntata, e poi arriverai qui, caro ascoltatore, e sentirai me che ti dichiarerò: guarda, che ho registrato l'introduzione, e tu vivrai questo warp temporale. Direi: ma che cazzo sta dicendo Rigo? Mi è impazzito. Ma che dov'è finito l'articolo di Valigia Blu?
Rigo ni a.
E intanto segnalo che mi arrivano disco richieste, come dire, un po' da radio proprio super local, perché Elena mi chiede di salutare tutta Sesto San Giovanni, quindi ciao Sesto San Giovanni, in particolare gli amici del blu. Bene, l'ho fatto, non mi era mai capitato nella vita di fare questa cosa, però un caro saluto agli amici Sesto San Giovanni, spero che le cose da loro vadano un po' meglio, visto che non è stato un periodo semplice per gli amici in Lombardia. Allora, proseguiamo. Parlo già come un cronista, un presentatore di Radio 1. Allora, eravamo qui. L'articolo ne ha ancora un po'. Come ho detto, Valigia Blu gli piace molto, come dire, andare lungo sugli argomenti, molto approfondito. Nel frattempo, mi viene detto che sono un eroe per aver salutato Sesto San Giovanni, forse perché quelli di Sesto San Giovanni, i sestanti, i sestini, i sesterzi, se li saluti poi ti odiano. Forse è quello, per quello che mi rende un eroe. Comunque, mancano auditing, conseguenze, capacità e spiegazioni. L'attivismo è principalmente una misura reattiva. Il più delle volte gli attivisti possono reagire solo quando un sistema di ADM sta già venendo sperimentato o addirittura già stato adottato. Nel tempo necessario a organizzare una risposta, i diritti dei cittadini rischiano di essere già stati indebitamente intaccati. Ciò può accadere perfino in presenza delle forme di protezione garantite, in molti casi, dalla normativa europea e degli stati membri. E per questa ragione, che garanzie proattive e preventive anteriori alla loro sperimentazione e adozione sono così importanti per l'effettiva salvaguardia dei diritti dei cittadini. Eppure, perfino nei paesi in cui una qualche forma di legislazione che includa tutele proattive in vigore, l'effettiva applicazione della legge molto semplicemente non si verifica. In Spagna, per esempio, l'azione amministrativa automatizzata è codificata per legge, con annessi obblighi in termini di controllo qualità e supervisione, così come di auditing del sistema informatico e del suo codice sorgente. La Spagna si è anche dotata di una legge per l'accesso all'informazione, Freedom of Information, eppure, nonostante queste leggi, solo raramente, scrive il nostro ricercatore, gli organi pubblici condividono informazioni dettagliate circa i sistemi di ADM che utilizzano. Allo stesso modo, in Francia esiste una legge che dal 2016 obbliga la trasparenza algoritmica, ma di nuovo senza esito. Nemmeno portare un algoritmo di fronte a una corte giudiziaria sulla base di specifiche disposizioni contenute in una legge per la trasparenza algoritmica è abbastanza per proteggere davvero i diritti degli utenti. Come dimostrato dal caso francese dell'algoritmo Parcoursup per la selezione di studenti universitari, le eccezioni per mettere a riparo un'amministrazione pubblica da ogni forma di accountability si possono ricavare a piacimento. Ciò è particolarmente problematico quando vi si aggiunga un contesto caratterizzato dall'endemica mancanza nella pubblica amministrazione di capacità e competenze riguardanti i sistemi di ADM da tempo lamentata da molti dei nostri ricercatori. E come potrebbero i pubblici ufficiali spiegare o fornire alcuna reale trasparenza su sistemi che non comprendono? Di recente alcuni paesi hanno tentato di affrontare il problema. L'Estonia, per esempio, ha predisposto un centro per competenze, Competence Center, ma perché mi metti la traduzione? Boh, rilevanti per i sistemi di ADM, per meglio comprendere come potrebbero venire usati per sviluppare nuovi servizi pubblici e, più nello specifico, informare le operazioni del Ministero degli Affari Economici e le Comunicazioni e della Cancelleria di Stato per lo sviluppo dell'e-government. Anche la Svizzera ha proposto la creazione di una rete di competenze, e manco a dirlo, tra parentesi c'è la traduzione, Competence Network, grazie, all'interno della più ampia cornice della strategia nazionale, chiamata Svizzera Digitale. Ma ciò nonostante, la ben nota mancanza di alfabetismo digitale resta un problema per buona parte della popolazione in diversi paesi europei. Per di più, è difficile chiedere il rispetto di diritti che non si sa di avere. Per esempio, le proteste in Gran Bretagna altrove, insieme a diversi scandali pubblici a base di sistemi di ADM, hanno di certo contribuito a innalzare il livello di consapevolezza sia dei rischi che delle opportunità derivanti dall'automatizzazione delle società, ma per quanto in crescita, questa consapevolezza muove ancora solo i primi passi in molti paesi. I risultati della nostra ricerca sono chiari. Per quanto i sistemi di ADM già influenzino ogni sorta di attività e giudizio, è ancora loro concesso di essere principalmente adottati senza alcun reale dibattito democratico. Inoltre, la norma, piuttosto che l'eccezione, osservare meccanismi di tutela e controllo in palese ritardo rispetto all'adozione dei sistemi che dovrebbero controllare, se e quando esistono. Nemmeno lo scopo di questi sistemi viene comunemente giustificato o spiegato alle popolazioni che ne sono affette, né tantomeno vengono illustrati i benefici che ne dovrebbero loro derivare. Si pensi al servizio proattiva Aurora AI in Finlandia, dovrebbe identificare automaticamente gli eventi di una vita, traduzione tra parentesi life events, grazie, come riportano i nostri ricercatori finlandesi. Nella mente dei proponenti dovrebbe funzionare come una sorta di data capace di aiutare i cittadini a soddisfare i loro bisogni di servizi pubblici in concomitanza con precisi eventi della propria vita, per esempio cambiare residenza, cambiare stato nelle relazioni familiari, eccetera. Una forma dispiacevole, spinta gentile, potrebbe essere all'opera in questo caso, scrivono i ricercatori, stando a dire che, invece di avvantaggiare le persone, il sistema potrebbe finire per fare l'esatto opposto, suggerendo alcune decisioni o limitando le opzioni a disposizione di un individuo già con il proprio design o la sua stessa architettura. È di conseguenza anche più importante sapere cosa, più di preciso, stia venendo ottimizzato in termini di servizi pubblici. È massimizzato l'uso del servizio, sono minimizzati i costi o viene migliorato il benessere cittadino? Chiedono i ricercatori. Su quale insieme di criteri si basano queste decisioni e chi li stabilisce? Il semplice fatto che non si abbiano risposte a queste fondamentali domande la dice lunga sul reale grado di partecipazione e trasparenza concesso perfino per un sistema di ADM tanto invasivo. E effettivamente qua entriamo nella fantascienza, quella più distopica addirittura. Il software automatico che basa la tua registrazione o comunque la proposta di servizi pubblici sulla base degli eventi della tua vita. Tra l'altro, appunto, nessuno sa chi è che stabilisce, decide che cosa è un evento della vita, cioè non si sa chi è che lo decide, oppure no. Arriviamo in fondo all'articolo e poi ci sono le raccomandazioni di policy, che sono lunghe, non sono brevi, ecco, mettiamola così. Ma magari vi lascio il gusto di scoprirle, magari leggo soltanto i titoli. Allora, arriviamo alla fine. La trappola tecnosoluzionista. C'è un'ampia giustificazione ideologica per tutto questo, è chiamata soluzionismo tecnologico e affligge ancora in profondità il modo in cui i sistemi di ADM vengono studiati e sviluppati. Anche se il termine è da tempo criticato come sinonimo di un'ideologia fallace che concepisce ogni problema sociale come un bug in attesa di essere aggiustato, fix tramite la tecnologia, questa retorica è ancora ampiamente sfruttata, sia nei media che nei menti di policy, per giustificare l'adozione critica di tecnologie di automazione nella vita pubblica. Quando dipinti come soluzioni, i sistemi di ADM fanno immediatamente ingresso nei territori meglio descritti dalla terza legge di Arthur C. Clarke, che è lo scrittore di fantascienza per intenderci, quelli in cui sono indistinguibili dalla magia, ed è difficile, se non impossibile, imporre delle regole alla magia, così come renderla trasparente o spiegarla. Ciò che si vede è la mano frugare nel cappello e di conseguenza l'apparire di un coniglio, ma il procedimento è e deve rimanere una black box inconoscibile. Diversi tra i ricercatori coinvolti nel progetto Automating Society hanno individuato in questa ideologia l'errore fondamentale che informa la logica con cui vengono concepiti i sistemi di ADM descritti nel rapporto. Ciò implica anche, come mostrato nel capitolo sulla Germania, che gran parte delle critiche a tali sistemi vengano descritte come puro e semplice rigetto dell'innovazione tutta, mentre i sostenimenti dei diritti genitali non sarebbero che neoluddisti. Ciò tuttavia non solo dimentica la realtà storica del movimento luddista, che si occupava di politiche del lavoro e non di mere tecnologie, ma minacci, anche se a scuola ce l'hanno spiegato in un altro modo, a dirla tutta, ma minacci inoltre, in un senso perfino più elementare, di compromettere l'efficacia dei meccanismi di controllo ipotizzati. In un frangente storico in cui l'industria della AI sta testimoniando l'emergenza di un settore lobbistico particolarmente vitale a partire dalla Gran Bretagna, ciò potrebbe tradursi nell'adozione di comodo di mere linee guida per l'etica, ethic washing, il tentativo di prevenire norme e regole con un surplus di autoregolamentazione volontaria, e in altre risposte di policy inefficaci e strutturalmente inadeguate ad affrontare le implicazioni sui diritti umani nei sistemi di ADM. Ciò significherebbe, in ultima analisi, sposare l'assunto cui siamo noi esseri umani a doverci adattare ai sistemi di ADM, molto più che quest'ultimi a dover essere modellati secondo i principi delle società democratiche. Per contrastare questa narrativa, non dovremmo trattenerci dal porre domande fondamentali, per esempio se i sistemi di ADM siano compatibili con la democrazia e possano essere impiegati per arrecare beneficio alla società tutta, e non solo ad alcuni. Potrebbe darsi, infatti, che certe attività umane, per dirne una tipologia, quelle collegate al welfare, non debbano essere assoggettate ad automazione, o che certe tecnologie, a partire dal riconoscimento facciale dal vivo in luoghi pubblici, non debbano essere incentivate nella ricerca senza fine della leadership sulla AI,